Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita cristiana non è solo essere salvato e poi vivere un po' la nostra vita. La vita cristiana è la nostra vita, la vera vita cristiana. Ci sono tanti credenti che non sono salvati. Dicono di essere credenti, ma la loro vita non è trasformata. La vita cristiana trasforma la vita, c'è frutto, c'è crescita. Se proprio non c'è crescita, non c'è vera vita. Questo è vero per un bimbo che nasce, era vero per uno che Dio salva, perché quando Dio salva inizia un lavoro, inizia un'opera, e cosa è garantito? Cosa farà? Porterà a compimento? Allora, la crescita varia, può essere di più o più visibile e meno, però c'è vera crescita, che nell'arco di anni per forza è visibile. Uno che dice di essere credente già da 5 anni e c'è quasi niente di differenza è veramente per quella persona di dire perché lo dico. E quello che uno che cresce visibilmente, almeno apparentemente, a 5 anni, a 10 dovrebbe essere molto più come Cristo. E 20 anni ancora di più. Cioè, la crescita. Quanto manchiamo ad essere conformati veramente in senso totale nell'immagine di Cristo? Quindi la vita cristiana riguarda crescita. E non dobbiamo, ma io sono salvato, solo che. Questo solo che non viene dallo Spirito Santo. È la carne che non vuole guardare onestamente al frutto oppure alla mancanza di frutto nella vita. Invece lo Spirito ci spinge a vedere e dove manca frutto, un vero credente cosa fa? Quando manca frutto, non nega, si aggrappa a Dio, Signore, guardami, perdonami, cambiami. Quando c'è lo Spirito, questa è la reazione. Un vero credente non dice, sì, lo so, va bene, però è perché tu non capisci la mia situazione. Oh, forse tu non capisci cos'è la salvezza. Quindi la salvezza è una vita, non è l'essere salvato, come ho detto tante volte, come una polizza di assicurazioni che tengo in tasca, in modo che al giudizio tiro fuori, ma io sono salvato. Quello non è la salvezza. La salvezza è essere rigenerato, un cuore nuovo. Avere lo Spirito Santo che convince di peccato. Perché la salvezza è vedere il peccato per vedere Cristo. Non posso vedere Cristo come chi è la mia giustizia se non vedo che io ne manco. Se io non so di avere una grave malattia, non posso vedere un grande dottore come mio salvatore. Se non so di avere la malattia, magari i sintomi non sono visibili ancora, io non ci vado, non dico, lui mi ha salvato la vita. Okay. Salvato da cosa? Da cosa? Però quando Dio ci salva, riguarda ogni campo della vita. Ogni campo. Ci sono combattimenti con la carne, sì, ma c'è cambiamento, c'è crescita. C'è il ravvedimento perché lo Spirito continua la sua opera in ogni vero credente. Quindi una buona domanda è, c'è crescita in me? Ovvio, palese, evidente, nell'ultimo anno le persone intorno a me vedono veri cambiamenti? Rispecchio più Cristo? Ho più vittoria sul peccato? Sto vedendo più di Cristo, dicendo no alla carne? Di più, è ovvio, dovrebbe essere. Esaminatevi, secondo Corinzi 13:5, per vedere se siete veramente nella fede. Allora, l'Apostolo Paolo scrisse un'epistola a Tito per spiegare a Tito come mettere ordine nelle giovani chiese su Creta, l'isola di Creta. Evidentemente ci sono varie città e c'era una chiesa in varie delle città, e Paolo ha lasciato Tito lì dicendo: ti ho lasciato lì affinché tu metta ordine. Tu devi mettere ordine, sono chiese che ancora sono cose da stabilire. Non sanno vivere bene in ogni campo, e quindi ti lascio lì e ti scrivo questa epistola per spiegarti quello che devi dire a loro per mettere ordine. E allora quello che dice a loro vale per noi. Tito vale per noi. Gli insegnamenti che Paolo dà a Tito per le chiese valgono proprio per noi. E noi vogliamo vedere un pezzo di Tito, è un sermone, di solito faccio libri interi, devo riprendermi su Giovanni, e io prego che questo ci farà avere gusto di Tito, che magari prossimamente per conto proprio ognuno vada a leggere Tito. E vogliamo vedere in capitolo 3, la prima parte del libro, che parla prima come vivere con lo Stato e poi con le persone intorno a noi. E poi ci ricorda di chi eravamo, in modo che possiamo vedere la salvezza. Allora, parlando dello Stato, è importante capire che Dio ha stabilito lo Stato, non la forma, ma lo Stato, perché senza lo Stato ci sarebbe anarchia. Infatti nel mondo ogni tanto ci sono stati periodi dove non c'è stato uno Stato che aveva autorità. 15 anni fa, non mi ricordo bene, nel Congo non c'era Stato, ma non aveva poteri, ed era un disastro. Bande di uomini andavano in giro armate, andavano nei villaggi, facevano strage, cose bruttissime, perché non c'era un'autorità. E quando non c'è autorità, chi è più potente va ad opprimere chi è più debole, e non ci sono conseguenze. Quindi lo Stato è per ridurre il livello di malvagità, proteggerci gli uni dagli altri. E quindi lo Stato ha un ruolo. Allora, voglio leggere Tito 3:1. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona. Qui Dio ci sta insegnando ad essere sottomessi all'autorità dello Stato. E le altre autorità nella vita, un lavoro, hai un datore che ti dice quale lavoro devi fare. Ricordando che lo Stato è stabilito da Dio. Infatti, un altro brano che vorrei leggere per capire un po' di più dello Stato è capitolo 13 di Romani. Romani 13, primi 7 versetti. E questo allarga l'insegnamento che abbiamo appena letto. Quindi leggo Romani 13 da 1 a 7. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio. E quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, non vuoi temere l'autorità? Fa ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è ministro di Dio,
un vendicatore con ira
contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Infatti, per questo motivo, pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi dovete il tributo, l'imposta a chi l'imposta, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Molto chiaro in quel brano, anche con il nostro intito, che dobbiamo ubbidire alle autorità in quello che non va contro Dio. Cioè, importante capire, ogni autorità umana, gli anziani nella chiesa, i genitori sui figli, marito sulla moglie, datori di lavoro e lo Stato, ogni autorità è delegata da Dio, non esiste mai in sé. Nessuno ha autorità in sé. Tutta l'autorità è delegata da Dio, che vuol dire è limitata a quello per cui Dio l'ha dato, e chi ce l'ha deve rispondere a Dio, che dovrebbe dare un santo timore a chi ha qualunque ruolo di autorità. Quindi l'autorità non è mai intrinseca nella persona. Nessuno ha autorità in sé che può solo decidere tutto quello che vuole, e questo vale anche per lo Stato e quello che lo Stato ha stabilito. Per esempio, quando gli apostoli Pietro e Giovanni furono davanti a Sanedrio, Sanedrio aveva autorità dello Stato, i Romani avevano delegato a loro un'autorità civile in certi campi e quindi rappresentavano le autorità dello Stato. E il Sanedrio ha comandato a Pietro e Giovanni a non parlare nel nome di Gesù, il Cristo, che non volevano dire. E io vi leggo in Atti 4, 18, 20 questo discorso e notate quello che dice Pietro. E chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Voi ci state dicendo qualcosa contrariamente a quello che Dio ci dice. Valutate voi, giudicate voi. È giusto per noi di ubbidire a voi anziché a Dio? La chiara risposta è no. E poi vanno fuori, predicano nel nome di Gesù, vengono arrestati, riportati dentro, capitolo 5, 27-29. Così essi li portarono e li presentarono davanti al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete fare ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Allora, non ci sono tanti campi in cui lo Stato ci comanda a fare qualcosa contro Dio, ma in quei casi lo Stato non ha autorità. Lo Stato da Dio ci protegge da nemici da dentro e da fuori. Lo Stato stabilisce infrastrutture, fa strade, fa ospedale, tutto quello. Ma ci sono campi dove Dio non ha dato autorità allo Stato. Per esempio, Dio è chi ha stabilito che cos'è il matrimonio. Lo Stato non può decidere che cos'è il matrimonio né che cos'è il divorzio. È Dio che ha stabilito quello. Come esempio, e lì bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini. Lo Stato ha l'autorità di percuotere tasse. Non ha l'autorità di Dio di farci danneggiare il Tempio di Dio, che sono i nostri corpi. Lo Stato non può imporre di fare qualcosa che ci danneggia, perché dobbiamo curare i nostri corpi perché siamo il Tempio di Dio. Ma qui Paolo a Tito sta insegnando lui di insegnare alle chiese di ubbidire all'autorità dello Stato in tutto quello che è l'autorità dello Stato delegata a loro da Dio. In un certo senso dovremo essere cittadini modelli. Dovremmo essere quelli che non creano problemi, che sono i più bravi a pagare le tasse, a fare tutto, ad essere corretti. E quindi vogliamo essere luce in un mondo di tenebre. Vogliamo essere corretti, vogliamo ubbidire, sottometterci, pagare le tasse e i tributi. Ma aspetta Marco, il nostro Stato è corrotto, pieno di corruzione. E l'Impero Romano? L'Impero Romano, questo fu scritto durante l'Impero Romano, pieno di corruzione, pieno di immoralità, ma abominevole. Ho fatto un tesi su quello all'università. Quanto era malvagio! Quindi questo comandamento non fu scritto per una società buona con uno Stato buono, fu scritto per una società, uno Stato malvagio, corrotto. E quindi non possiamo dire, ma il nostro Stato è corrotto. Dio lo sa, non c'è mai stato uno Stato che non è stato corrotto. Tu dai a uomini poteri e loro sfruttano quel potere. Però lo Stato è da Dio e vogliamo essere cittadini modelli. E poi lui passa a come comportarci con le persone nelle nostre vite, le persone credenti e i non credenti. Quel collega difficile da sopportare e quella persona buona, tutti. E così dice, ricordate che versetto 1 diceva, ricorda loro, e poi versetto 2 prosegue, vi leggo, ricorda loro di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Voglio considerare questo comandamento. Ricorda loro di non dire male di alcuno. Quanto è importante questo? Nella carne ci soddisfa, nella carne, dire male degli altri. È facile parlare di chi ci ha trattato ingiustamente, di chi ha cercato problemi. Di chi è antipatico a noi, è facile parlare male degli altri, la nostra carne ci spinge a fare questo. Ma cosa stiamo facendo quando parliamo male di altri? Per una cosa ci stiamo innalzando. Se io commetto un certo peccato, io parlo male di qualcuno che commette lo stesso peccato esattamente come lo faccio io? Cioè, se io pecco in un certo modo, un altro pecca nello stesso modo di me, non un altro, come me, parlo male di lui. Guarda come fa, perché io faccio quello. Quindi io parlo male di qualcuno che fa qualcosa che io non faccio. È un modo di innalzarci. È un modo di sentirci superiori, disprezzare, guarda come fa lui, ma come si permette? Implicando io non lo farei mai. A volte facciamo lo stesso peccato in un'altra forma, ma nel nostro orgoglio vogliamo vantarci di essere superiori. Parlare male è un modo di essere superiori. Parlare male è una vendetta. Uno mi fa male, vado in giro parlando male di lui, così gli sto danneggiando. È un modo di fare vendetta. Parlare male è il contrario di amare. Il comandamento più grande è amare Dio con tutto il cuore e amare il tuo prossimo come te stesso. E allora parlare male non è solo non amare, è il contrario di amare. Quindi parlare male è un gravissimo peccato, addirittura in base al metro biblico è una forma di odiare, perché nella Bibbia odiare è la mancanza di amore. Non esiste un via di mezzo. Se non ami attivamente, tu odi. Quindi parlare male è odiare. Allora, in ogni insegnamento è da avere un equilibrio. Ci sono casi dove la Bibbia ci insegna di parlare male, ma non come sta parlando qui. Per esempio, in 2 Timoteo 4, Paolo avverte Timoteo del romaio Alessandro, che aveva fatto male a Paolo, per avvertirlo. Vi leggo, 2 Timoteo 4, 14, 15. Alessandro, il romaio, mi ha fatto molto male. Li rende il Signore secondo le sue opere. Guardatene anche tu, perché si è apposto grandemente alle nostre parole. Quindi lì non sta parlando male, sta preparando Timoteo a riconoscere questo pericolo. Guarda, quell'uomo è un pericolo, stai in guardia, stai in guardia. Quello non è parlare male. Se un bambino, un figlio, deve andare in una cosa dove c'è un grande pericolo e tu dici, senti, quella persona è malvagia, non avvicinarti, non ascoltare se cerca di parlarti, non stai parlando male, stai proteggendo il tuo figlio. In 2 Timoteo 4, 10, Paolo dice a Tito, perché Dema, un collaboratore di Paolo prima, perché Dema mi ha lasciato, avendo amato il mondo presente, e se ne è andato a Tessalonica. Ma cosa sta facendo Paolo lì? Sta parlando di Dema? No, sta con un stretto collaboratore, suo figlio nella fede, Timoteo, condividendo. Dema, tu conosci bene Dema, avete lavorato insieme, mi avete servito insieme. Tristemente mi ha lasciato avendo amato il mondo presente. Anche un avvertimento per Timoteo. Guarda, Dema, un collaboratore come sei tu, ha amato il mondo presente, ha lasciato il ministero. Stai in guardia, stai in guardia. Se un altro collaboratore può togliere gli occhi dal Signore, anche tu. Stai in guardia. Poi in 1 Timoteo 5 Paolo insegna a Timoteo come fare nelle chiese per quanto riguarda gli anziani e accuse contro di loro e dice, questo vale per la chiesa, non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermato da due o tre testimoni. Quelli che peccano, ripenderli alla presenza di tutti affinché anche gli altri abbiano timore. Allora, qui c'è un anziano che pecca, è chiaro, è ovvio, ci sono testimoni e bisogna riprenderli davanti a tutti, alla presenza di tutti, davanti alla Chiesa. Quindi a quel punto, ma non è che stai parlando male? No. Qual è lo scopo lì? Hai scritto, affinché anche gli altri abbiano timore. E per far capire la gravità del peccato, non è per, sai cosa ha fatto lui? Non è fatto con quel cuore, è fatto per purificare la Chiesa e proteggere la Chiesa in modo che la Chiesa riconosca, prima, questo uomo non può essere anziano. E quanto grave è il peccato e spinge tutti ad avere i timori di Dio, anche gli altri anziani. Quindi quello non è il parlare male qui è quello che purtroppo conosciamo tutti, perché l'abbiamo tutti fatto, è di parlare di qualcuno, per lo scopo di innalzarci, per lo scopo di mettere in abbruttoluce lui, perché lui ci ha fatto male e voglio parlare male di lui, questo è il parlare male, che non bisogna parlare male di nessuno, del male di nessuno. L'amore copre una moltitudine di peccati. E quindi uno mi fa male, non vado in giro parlando male di lui. Così dice in Romani 12, 19? Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto, a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Andando avanti, Romani 12 dice, chi ti fa male? Benedice, fare del bene, benedice, dire del bene. Questo è. Cosa fa Dio con noi? Abbiamo peccato contro Dio. In quella condizione avrebbe dovuto solo punirci? No. Avrebbe potuto parlare di noi dicendo del male, fra padre e figlio, parlando male di noi? No. Ha mandato il figlio a salvarci. abbiamo quel cuore. Poi, versetto 3 continua, e 2, di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Questo è un grande, grande impegno, che non siano contenziosi. Contenziosi, uno che cerca scontri, Noi dobbiamo essere quelli che cerchiamo di non scontrare. Uno arriva a me e scontra contro di me, sfoga fuori, butta fuori cattiverie. Io, se non sono contenzioso, non rispondo. Non dico, ma anche tu! No, ci vogliono due per litigare. Non si può litigare in solo uno. E se noi non siamo contenziosi, non litigheremo. Anche quando veniamo accusati falsamente, anche quando l'altro è cattivo, orgoglioso, getta false accuse, litigare richiede due persone. E qui chiama ogni credente a non essere così, a non essere contenzioso, a non essere litigioso, una qualifica di anziani, e quindi di combattere per la pace. Per la pace. E poi dice che siano benigni, pieno di bontà. Allora, uno mi fa male ed io rispondo con benignità. È il mio carattere. Benignità, come Cristo risponde a me. Uno è cattivo, mi accusa falsamente, cerca di farmi del male ed io rispondo con benignità. E tu potresti dirmi, ma questo è difficile. Io direi, no, non è difficile. È impossibile nelle nostre forze. Ma non dobbiamo fare le nostre forze. Non dobbiamo fare nelle nostre forze. Dobbiamo fortificarci nel Signore, nella forza della Sua potenza, e dobbiamo fare quel che vedremo nel prossimo versetto, ricordare la nostra condizione. Comunque dobbiamo mostrare grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Grande mansuetudine verso tutti. Quello comprende quelli che ci fanno del male. Quello comprende quelli che ci deludono. Non è solo verso quelli che ci amano, che ci fanno del bene. No, grande gentilezza e mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Noi dovremo passare la vita lasciando il profumo dalla grazia di Dio. Cosa dicono le persone del tuo lavoro di te? Cosa dicono quelli in casa di te? Cosa dicono i parenti di te? Cosa dicono i vicini di casa, quelli scarbutici di te? Cosa dicono? Vogliamo avere un atteggiamento di mostrare grande mansuetudine a tutti gli uomini, che dentro di loro dicono, ma come riesci a essere così gentile? Vogliamo che le persone dentro di sé, ma come riescono a essere così gentili? Ecco come Dio ci chiama a vivere. E dico, è impossibile vivere così se ci riteniamo di meritare di meglio. È impossibile vivere così se crediamo di meritare di meglio. Allora, versetto 3. Dio, tramite Paolo, ci ricorda quello che meritiamo. E quindi questo, lui ci dà questo insegnamento che effettivamente è impossibile umanamente vivere così. Se non ricordo le verità del versetto 3. Leggo il versetto 3. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e volutà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Io potrei dire, ma io non ero così, ma non ero mai così. No, agli occhi del mondo tu non eri così, agli occhi tuoi tu non eri così, perché tu non riconoscevi quanto eri pieno di peccato. tu non riconoscevi la gravità della tua condizione, perché siamo accecati dal nostro peccato naturalmente e non vediamo quanto siamo pieni di peccato. Anche se portavamo una maschera di civiltà, una maschera di bontà, ma c'era tanto di cattivo dentro di noi. Questa era la nostra condizione. Noi peccavamo perché di natura eravamo peccatori. Perché fratelli e sorelle scontrano? Perché sono pieni di peccato. Pieni di peccato. Magicamente cambierà un domani quando si sposano? No, se tu sei pieno di peccato, non importa chi hai accanto a te, quel peccato sei tu. Ecco perché feriamo gli uni gli altri, perché senza Cristo eravamo in condizioni terribili, pieni di cattiveria, erranti, la strada sbagliata come pecore, schiavi di varie concupiscenze e volutà, schiavi di tanti peccati, chi di uno, chi dell'altro, ma tutti schiavi dei peccati, insensati, vuol dire insensati, non vedevamo, non sentivamo. Il peccato era così normale che non stavamo lì con la coscienza afflitta tutti i giorni. Magari odevamo certi risultati, ma non eravamo aggravati veramente a fondo del peccato, perché eravamo insensati, eravamo ribelli contro Dio, solo che era normale per noi. Vivevamo nella cattiveria, cattiverie, e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ah, oh, ma io non odiavo. Tu non odiavi, certo odiavamo. Odiavamo in base al metro di Dio, quanto c'era mancanza di amore, che per Dio è odio. Non era sempre visibile al mondo, ma era tanto visibile a Dio. Questa era la realtà della nostra condizione di allora. E per conto nostro saremo rimasti sempre in quella condizione. Come dico, non era qualche peccato in cui cadevamo, era chi eravamo. Infatti il brano dice, anche noi infatti un tempo eravamo questo. Non che abbiamo fatto questo, no, non dice abbiamo fatto certi peccati, dice eravamo, era il nostro essere. E se tu dici, ma io non mi ricordo di essere stato così cattivo, ti posso assicurare che non ti ricordi. Quando perciò ti è difficile vivere, come abbiamo letto nel versetto 2, di non dire i mali di alcuno, di non essere contenzioso, ma di essere piuttosto benigno, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Quando ti è difficile, con certe persone che ti fanno del male, di essere così, pieno di benignità, mansuetudine, quando ti è difficile, ti garantisco, tu non stai ricordando quello che era la tua condizione. Pensate. Pensate all'ultima volta che ce l'avevi con qualcuno che ti ha turbato, o che hai tenuto dentro o che hai esternato. In quel momento tu stavi pensando a quanto grave erano stati i tuoi peccati da cui Dio ti ha perdonato? Qualunque volta che tu ti agiti dentro, anche fuori dipende, però non è giusto, ma perché? Perché? Tu non stai ricordando la tua condizione prima, da che cosa Dio ti ha salvato. Ma quando vediamo quello che era la nostra condizione, per prima diventa molto più facile avere grande pazienza con gli altri. Molto più facile. A volte addirittura, non sempre, ma spesso possiamo dire ho fatto peggio, ho fatto peggio. E poi quando vedo veramente quello che era la mia condizione, allora posso essere meravigliato di quello che Dio ha fatto per me. Posso essere commosso dalla grandezza di quello che Dio ha fatto per me. Infatti, iniziando con il versetto, quello che ha fatto troviamo nel versetto 5, ma 4 ci dà una premessa prima. Leggo 4. Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, e poi va avanti. Quindi noi eravamo così malvagi e apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini. Allora, due parole mi colpiscono lì, all'inizio di versetto 4. Quando apparvero. Cosa vuol dire? Apparire. Apparire. Vuol dire io non sono andato in cerca di Dio. Io ero lì nel mio peccato quando apparve la bontà di Dio, apparve l'amore di Dio nella mia vita. Non perché io lascio il mio peccato e vado lontano cercando Dio. No, io in mezzo alle tenebre apparvero la bontà di Dio e il suo amore per me. È un'opera di Dio. Non ho merito. Dopo ho cercato Dio perché Dio aveva iniziato un'opera nel mio cuore, ma io non ho cercato Dio per primo, ero perso nel mio peccato. Apparvero nelle tenebre la bontà di Dio e il suo amore verso gli uomini. E la bontà di Dio, la bontà è il cuore di Dio, un cuore che lo spinge ad agire. La bontà non è quello che fai, fa parte del cuore, ma controlla la persona appunto che compie atti di benignità. E questo è Dio nei miei confronti. Io ero grande peccatore, come abbiamo letto, sotto condanna, nemico di Dio, ribelle, errante, schiavo di varie concupiscenze e voluta. E Dio, con cuore pieno di bontà, è venuto a me per operare dentro il mio cuore, per portarmi alla salvezza. E non apparve solo la sua bontà, ma anche il suo amore verso gli uomini. E io centro in quel agli uomini. Sua bontà e amore sono arrivati a me e sono arrivati a te in Cristo Gesù. Quindi non è arrivato in modo generico al mondo, è arrivato nella mia vita, è arrivato nella tua vita. La bontà di Dio, l'amore di Dio. Allora, alla luce di questo, a ciascuno chiedo, tu pensi spesso della gravità del tuo peccato e della grandezza dell'amore e della bontà di Dio? Perché il fatto di non pensarci spesso ci lascia essere tutto turbati dalle ingiustizie che dobbiamo subire. E quello che gli altri fanno e ci fa non mostrare grazia, perché dimentichiamo la grazia che noi riceviamo tuttora. Quanto è importante ricordare quello che era la nostra condizione, che ancora pecchiamo, e la bontà e l'amore di Dio. A fare che cosa? Quello che leggiamo in 5 e 6. Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Dio ci ha salvati. Salvati da quella condizione di cui abbiamo letto prima. O quanto è importante ricordiamo la condizione in cui vivevamo, anche se all'epoca eravamo ciechi, e ricordare che Dio ci ha salvati. Non è che noi ci siamo salvati, non è che noi abbiamo cambiato modo di vivere e siamo stati più bravi, compiuto delle opere, dei sacramenti. No, Dio ci ha salvati. E dice proprio, non per opere giuste che noi avessimo fatto. Siamo salvati per grazia, non per opere. Nella sua bontà, nel suo amore. E quanto è importante riconoscere che non potevamo fare buone opere. Che cose erano le nostre buone opere quando eravamo coperte con il nostro peccato? Isaia 64, versetto 6, parla di questo. e parla come erano le nostre opere di giustizia, le buone opere, quando eravamo ancora nel nostro peccato. Leggo Isaia 64, versetto 6. Siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un panno sporco. Avviziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Tutte le nostre opere di giustizia erano come un panno sporco, che in ebraico è la parola per lo straccio che le donne usavano nel ciclo per assorbire il sangue. E per i giudei era mega impuro, al punto che il marito neanche toccava la mano di sua moglie in quei giorni. Era simbolicamente molto, molto impuro. Rappresentava il peccato, non è impuro fisicamente, però simbolicamente era mega impuro. Perciò per i giudei, e la parola è stracci menstruali, di leggere questo, tutte le nostre opere di giustizia sono come un panno sporco, in ebraico è quella parola, per i giudei era, no, non è possibile. Una cosa così impura. Così Dio vedeva le nostre opere di giustizia. Perché sono stati fatti con mani sporche, con cuori sporchi. E tu non puoi fare per Dio qualcosa con un cuore pieno del tuo peccato e presentarlo a Dio. Assolutamente no. È come lavorare con la fognatura, pieno di fognatura, e poi prendere qualche cosa, un attrezzo per il chirurgo in chirurgia, e tu gli dai un attrezzo gocciolante di quello che avevi messo per la mano, ma stai scherzando? È abominevole. E Dio dice che le nostre opere di giustizia erano così per Lui, perché erano macchiate con il nostro peccato. Quindi ci ha salvati non per opere giuste da noi, che noi avessimo fatto, ma secondo la Sua misericordia. Dio ci ha salvato per la Sua misericordia, vedendo che era impossibile per noi di mai arrivare a Lui. E la salvezza arriva quando uno sa di non arrivare mai a Dio. La salvezza arriva quando vedo quanto sono peccatore davanti a Dio. E io voglio il perdono, voglio la giustizia. Sono affamato e assetato della giustizia. E questa misericordia di Dio è il suo cuore che vede uno che merita il male e lui vuole fare del bene. Vede la persona piena di bisogno, ma piena di peccato, e Dio vuole fare il bene. Questa è la misericordia di Dio. Quando ti è difficile perdonare qualcuno, quando ti è difficile amare qualcuno, è perché tu non stai ricordando la misericordia di Dio nei tuoi confronti. Oh, che possiamo vedere e ricordare la misericordia di Dio nei nostri confronti. Rileggo i due versetti. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Dio ci ha purificati da tutti i nostri peccati mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Il lavacro della rigenerazione ci ha lavati. Rigenerazione, cos'è rigenerazione? Nella Bibbia lo stesso atto viene descritto con tre termini: rigenerazione, vivificare, siamo stati vivificati in Ebrei, Efesini 2, Dio ci ha vivificati con Cristo, e poi la nuova nascita, o essere nati di nuovo, tipo in Giovanni 1, Giovanni 3. Tutti e tre questi termini parlano la stessa cosa, di passare dalla morte alla vita, passare da non essere figli di Dio, essere figli di ieri, ad essere figli di Dio, avere vita. Gesù dà la vita. Più volte nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: io ho il potere di dare la vita. Sta parlando della rigenerazione, dà vita a uno che non aveva vita spirituale. Dio ci salva tramite il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo facendoci nuove creature. Il rinnovamento dello Spirito Santo, chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Allora, siamo una nuova creatura, ma finché viviamo qui c'è ancora la carne. La carne c'è, siamo ben capaci a peccare tuttora, però abbiamo un nuovo spirito e perciò possiamo vivere in novità di vita. In Ezechiele 36 vi leggo 25 e 27, vi leggo. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Sta parlando della stessa cosa. Dio aveva già detto nell'Antico Testamento quello che fa nella salvezza in Gesù Cristo. Tornando a Tito, abbiamo letto il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Non dimentichiamo lo Spirito Santo. Ci sigilla, è la capara della piena redenzione, ci riempia, ci fortifica, ci apre gli occhi a vedere le verità, ci insegna, ci guida, ci convince, ci consola. Grazie a Dio per lo Spirito Santo. E non lo abbiamo in misura limitata. Dio ha sparso su di noi copiosamente, in grande abbondanza. E ci ha dato questo per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Vuol dire tutto per merito di Cristo, il suo sacrificio. Tutto viene per merito di Cristo, quindi tutto viene per mezzo di Gesù Cristo. E il risultato? Versetto 7. Affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo eredi, secondo la speranza della vita eterna. Dio ci ha salvati, ci ha lavati, usando la sua bontà e amore verso di noi, affinché giustificati per la sua grazia. Siamo stati giustificati. La condanna tolta. Rigenerazione è diventare figli di Dio. La giustificazione è togliere la condanna e renderci innocenti davanti a Dio. Con la giustizia di Cristo, essere affamati e assetati di giustizia. Quindi affinché giustificati per la sua grazia, non per opere, diventassimo eredi, secondo la speranza e la vita eterna. Siamo eredi della vita eterna. E la speranza di Dio non è un vago desiderio. La speranza di Dio è una certezza, per cui bisogna aspettare. Abbiamo una viva speranza, la speranza della vita eterna. Siamo eredi secondo la speranza della vita eterna. Siamo eredi della vita eterna che noi speriamo con una viva speranza perché è già stato comprato per noi. Cosa hai senza Cristo che non perderai? Cosa puoi ottenere impegnandoti, vivendo con la concupiscenza di cui abbiamo letto prima? Invidia perché tu vuoi quello che gli altri hanno. Cosa puoi ottenere in questa vita che non ti sarà tolto per sempre? Invece chi ha la speranza della vita eterna non gli sarà mai tolto. Mai. E stare con Dio con la gioia senza lacrime per tutta l'eternità. E quindi in questo piccolo pezzo in mezzo a una pistola abbiamo visto come vivere con lo Stato, essere cittadini modelli, con tutti gli altri, pieno di bontà, di misericordia, di mansuetudine, di non parlare male di nessuno, di non essere contenziosi. Abbiamo visto, e quando diciamo, ma è difficile quando non ricordiamo quello che era la nostra condizione. Quando invece ricordiamo quello che era la nostra condizione, quello che Dio ci ha rivelato spesso dopo la salvezza, ci mostra di essere peccatori all'inizio, ma raramente, quasi mai, uno vede tutto. Man mano che cresci nella santità ti rendi conto di altri aspetti del peccato che non avevi mai visto e dovresti sempre ricordare per vedere la grandezza della bontà e dell'amore di Dio, di vedere la sua grazia, di vedere la sua misericordia, di vedere il valore di Gesù Cristo. Questo è come vivere senza stancarci. Questo è come rispecchiare Cristo. Questo è come amare gli altri anche quando sono difficili. Questo è come avere la gioia della salvezza. Prego che possiamo ricordare per vedere quello che Dio ha fatto, per essere luci in questo mondo di tenebre. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per quello che hai fatto per noi in Gesù Cristo. Allora, io dico quello sapendo che tuttora non capisco a fondo tutto quello che hai fatto, perché onestamente tuttora non capisco a fondo quanto era grave la mia condizione. Ho visto molto più di una volta, ma so che non ho visto ancora tutto. E ti prego, mostraci quanto era grave il nostro peccato, per mostrarci quanto era grande la salvezza in Gesù Cristo. E poi, ricordando quello che era la nostra condizione e quanto grande è stata la tua grazia nel salvarci, aiutaci a veramente vivere come ci comandi qui, con tanta bontà e pazienza verso gli altri, con mansuetudine, benignità, Padre, fidandoci di te, non cercando mai la nostra vendetta. Aiutaci ad amare gli altri, ricordando il tuo amore per noi quando eravamo ancora peccatori. Ti prego questo. Aiutaci ad essere luce in questo mondo, che gli altri possano vedere Cristo in noi. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.